Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il Venerdì dell'Arte. Questa serata c'è un artista che ho conosciuto fine anni 90 e primi anni 2000, che però siamo rimasti in contatto, è un artista di Bolzano, anche se è nata a Parma, e si chiama Celestina Avanzini. Io ti ringrazio di essere venuta, Celestina, al Venerdì dell'Arte, perché finora diciamo sei la prima artista diciamo non trentina che intervisto. Io ti intervisto perché comunque tu sei una che anche da Bolzano si è mossa molto e comunque conosci anche un attimino un po' l'ambiente trentino, che poi ne parleremo verso la fine della puntata, sì. Però prima per gli ascoltatori è importante un po' la tua vita artistica. Sono andato a vedere sulla biografia perché non me la ricordavo e penso che probabilmente anche tu eri diciamo portata verso il disegno e cose varie, e poi probabilmente forse i genitori non ti hanno lasciato. Sei la classica artista che i genitori volevano che studiasse ma non facesse l'arte.
Allora, è piuttosto complesso.
Complesso.
Perché allora l'artista era mio padre.
Questo non lo so.
Però mio padre intanto era nel coro del Teatro Reggio, quindi è un tenore. Ovviamente non un tenore che guadagnava, ma un tenore...
Vabbè, però lo faceva di professione.
Di professione, sì. E poi era un restauratore di mobili antichi, antiquario, e per lui avevano valore l'arte e, sì, eventualmente la terra. Aveva un grande disprezzo per tutto ciò che era commercio. Quindi viveva da artista, nel bene e nel male.
Nel male.
Con una grande forza di volontà fino ad 80 anni, 90, anzi poi è morto, ma dagli 80 ai 90, insomma. Ecco, mia madre poi, esasperata, fece venire un camion che portò via tutto perché non ne poteva più. Mia madre invece era insegnante e per mia madre quello che valeva era quindi la professione, lo stipendio fisso, insomma avrei dovuto fare l'insegnante di francese come avrebbe voluto fare lei, però era rimasta orfana e quindi si era limitata a fare la maestra, insomma. Allora, io da bambina, come Nina Nanne, avevo le opere di Verdi, perché Parma, ovviamente...
Città della lirica.
Ecco, è la città di Verdi. Busseto, Soragna. E quindi tutte le Nina Nanne erano o Rossini, o Verdi, o Puccini, insomma... E io giocavo e uno dei personaggi che amavo di più era Radames, perché facevo sempre le parti maschili, mi mettevo i piumoni, quei piumoni che c'erano una volta sul letto e con questo mantello, insomma, e tutto, e cantavo. Questa era una strada. Poi un'altra strada era quella delle immagini, perché a parte che mio padre amava l'arte, quindi amava gli artisti, ed ero innamoratissima dell'Infanta di Velázquez, delle Meninas, perché la mamma aveva i libri dove c'erano tutte le immagini e io passavo ore e ore davanti all'Infanta, di cui poi ho fatto tante, su cui ho fatto delle opere, poi chiaramente in chiave contemporanea. Però la mamma, che si diceva essere stonata, che non apprezzava assolutamente il disegno perché non sapeva disegnare, amava le belle lettere. E quindi ero da lei spinta a scrivere. Mi hanno detto le amiche, dopo anni non mi ricordavo più, che a 7-8 anni ho scritto due commedie per il teatro, che abbiamo messo in scena nell'oratorio di Casal di Sissa, che ora è un paese dove la mamma insegnava, e c'erano sempre due personaggi femminili, poi i maschili lo facevano sempre le bambine, lo stesso. La buona e la cattiva. La buona era la moglie, la cattiva era la cortigiana. Io facevo sempre la parte della cortigiana, mi veniva benissimo. Io avevo, una volta si mettevano i confetti dentro delle scatoline di plastica fatte a farfalla, insomma i confetti delle comunioni, così, no? Allora io gli mettevo il borotalco, la cipria, e il mio finale consisteva nell'incipriarmi, e poi avevo un cappellino di pannolenci, ricordo ancora, e facevo una caduta, svenivo. Con, naturalmente il cappellino cadeva, o inciampavo nei vestiti che erano presi dalla mamma e tutti insomma attaccati con gli spilli, quindi invece di tutti ridevano alla fine, ecco. Però insomma, questo per dire che c'è stata una complessità che poi ho portato sempre avanti, ero arrivata a recitare con il teatro universitario, che poi è diventato molto famoso a Parma. Nel frattempo ero stata a Parigi, ero stata a Montmartre, e lì, e da lì ho iniziato a dipingere. E mio padre mi costruì il primo cavalletto per dipingere. Ancora mi commuovo pensando che fu mio padre a costruirmelo, con una scatolina annessa per mettere i pennelli, proprio da lui inventato. E quindi facevo parte di un circolo giovanile artistico, scrivevo poesie, prendevo i premi, venivano tutti alla famiglia Pramzana, io avevo già un seguito. Io fino a 17 anni, circa 18, a Parma ero ormai un artista. Poi sciagura volle che mia madre disse, no, o si lavora o si va a studiare.
E la mamma ha fatto la maestra.
La mamma, il papà non contava niente, perché dei due quello che contava era quello che portava lo stipendio, quindi mia madre, insomma. Mia madre mi disse, perché io non sapevo se architettura o scienze politiche, ma lei architettura, tutte queste cose, diceva, sai, c'è una bellissima nuova facoltà che si chiama sociologia ad indirizzo, anzi, scienze politiche ad indirizzo sociologico a Trento.
A Trento, appena nate.
Ecco, e così mi spedì a Trento. Trento. Allora, nel giro di due giorni, i miei vestitini elegantissimi, perché a Parma si era elegantissimi, scomparvero. Ebbi un eschimo, non so di chi, un paio di scarpe, un paio di pantaloni. L'arte, non dico cosa, come fosse considerata, che se non sarebbe una parolaccia, e quindi ho iniziato la mia rovina, come dire, culturale, perché se prima abitavo di fronte al Franco Maria Ricci, no? Il marchese Franco Maria Ricci, che insomma ha prodotto quella bellissima rivista, che ha costruito il labirinto a Fontanellato. Io allora ero esistenzialista, vestivo di nero, sartriana, insomma, avevo, cioè il mio orientamento c'era. Vabbè, sono stata travolta dal 68. Per fortuna che poi è arrivato il femminismo e con questo mi sono un po' riaffiancata a me stessa, riavvicinata a me stessa. Nel frattempo ho incontrato un biondo con gli occhi azzurri. Non ne avevo mai visto uno così, era bello. Mi sono innamorata e da lì la mia disavventura è finita a Bolzano. Mai avrei pensato che di biondi con gli occhi azzurri ce ne fossero così tanti, perché a Parma non ce n'era. Erano tutti scuri, con gli occhi neri, il nasone un po' alla francese.
Quindi, sì, perché c'è tanta...
Sì, noi si parlava quasi più in francese che in italiano. Ecco, quindi, se poi volete la mia formazione, Allora io, dopo sociologia ovviamente, e dopo aver ripreso in mano la mia vita, aver insegnato, andai a Firenze e parallelamente agli studi come psicanalista, perché bisognava pur guadagnarsi da vivere, feci tantissimi corsi, seguì tantissimi corsi di figura, di anatomia con gli insegnanti dell'Accademia di Firenze, anche grafica, e insomma è così ho potuto da lì riprendere in mano, se non altro, la mia attività come pittrice, come artista, se vogliamo.
E dopo spiegheremo un po'.
Anche perché a Bolzano, dal momento che c'era il problema del tedesco, io il tedesco non ce l'avevo, non lo sapevo, star lì a studiare il tedesco tutta la vita, tanto parlano in dialetto, quindi non serve a niente. Allora, almeno ho incontrato i pittori, gli artisti, l'associazione degli artisti. Ed è da lì che ho continuato a fare l'artista e poi a incontrare gli artisti di Trento.
E perciò in che anno è che hai iniziato poi a esporre, diciamo, le opere? Perché dopo ne parleremo, perché sei un artista abbastanza poliedrico.
Dal 79, sì.
Fine anni 70.
Sì, sì.
Sì, perché la tua caratteristica è, almeno... io ti conosco, diciamo, posso anche dirlo, per conto mio sei, io direi, un po' quasi l'unica artista italiana, perché bisogna sapere che a Bolzano c'è la divisione fra lingua tedesca e lingua italiana, e nell'ambito degli artisti di lingua italiana che è, sei l'unica veramente contemporanea, perché tu spazi nell'utilizzo delle tecniche, delle forme, tu passi dalla pittura alla fotografia lavorata in un certo modo, alla scultura, all'installazione, e direi che invece tantissimi altri artisti sono più legati più alla figurazione, all'aspetto tecnico, cioè tu diciamo le tecniche, diciamo, te ne appropri, ne sperimenti, però per esigenze varie tu cambi, non hai diciamo una tecnica che ti costringa, che ti chiuda dentro, cioè tu hai la caratteristica proprio di essere molto molto poliedrica, sbaglio?
Sì, non solo, ma vengo cercata anche per questo. Cioè, ultimamente è venuta una gallerista perché avevo venduto all'asta delle opere, insomma, adesso ho fatto un contratto con questa galleria, perché sono un'artista, lei ha detto, lei è assolutamente originale. Cioè, lei ha fatto dei lavori proprio che, seguendo un suo filone, cioè senza andare a... voler essere simile a questo, a quell'altro, cioè sì, io ho seguito la mia ispirazione e ero molto affascinata dalla luce, quindi sono partita da un discorso di astrazione, di informale, per poi via via avvicinarmi alla fotografia, ma anche a tecniche particolari che sembrano fotografie, ma in verità sono rifrazioni della luce, insomma, escamotage che mi sono inventati per avere un certo tipo di effetti. Poi sono arrivata anche alle installazioni, anche alla fotografia pura, anche alla fotografia con la poesia dentro. Di fatto sono stata cercata dal critico Paolo Levi, e messa sul Mondadori per 10 anni senza pagare niente, cioè proprio messa dalla critica, anche critici di Firenze mi hanno, cioè, c'è stato un periodo che ho avuto un successo, devo dire la verità, che non mi sembra vero, perché ero a Roma, a Torino, ero a Barcellona, le mie opere le volevano tutti, però era comunque una spesa anche solo fare un viaggio. Poi piano piano, e per vicende personali e anche perché l'arte comunque, no, ha i propri corsi e ricorsi, mi sono dovuta restringere a Bolzano. E ancora io dicevo, sì, il mio corpo sarà a Bolzano, ma le mie opere gireranno il mondo. Quello che non ho potuto fare io, che mi sono trovata qui... No, la mia anima girerà, andrà.
Sì, no, difatti tu fra l'altro sei una di quelle che si è mosso molto diciamo nel panorama diciamo dell'arte, non sei rimasta solo a Bolzano o cosa
no,
cioè,
assolutamente,
tu,
assolutamente.
Comunque la tua diciamo interiorità comunque rimane proprio diciamo di lingua italiana, diciamo che vuole girare, cioè non hai una mentalità diciamo un po' chiusa come possono avere la mentalità un po' bolzano e poi anche un po' i trentini, perché c'è sì, abbastanza similitudine, perché in Alto Adige poi quella divisione etnica che è molto forte e lì c'è tutto un discorso da fare, e perciò diciamo c'è abbastanza una chiusura. Io diciamo vedo che proprio c'è anche diciamo una grossa difficoltà che ci sia diciamo un contatto delle amicizie fra artisti di lingua italiana e di lingua tedesca. Ce ne sono qualcheduno, però non sono sicuramente molto, no, perché quelli di lingua tedesca sono avvantaggiati diciamo per la lingua, perciò cercano l'Austria, cercano la Germania, e sono pochissimi che vanno in ambienti italiani. Tu diciamo fra l'altro hai molto variato diciamo la tua presenza diciamo in mostre in Italia ma anche fuori.
Sì, e dirò di più. Allora, intanto il mio secondo marito era di origine di Calavino, il padre di Pedrini, e questo vuol dire che mi sono avvicinata molto a Trento, al Trentino, al Garda, insomma, perché c'era l'occasione di avere questa casa, palazzo a Calavino. E poi perché io ci ho sempre tenuto ad avere contatti con Trento, un po' perché me la sentivo come la mia seconda città.
Cioè, venuta da Parma. Ci ho studiato per 4-5 anni, penso.
Poi perché si poteva parlare, no? Non si era così vincolati da questi limiti assurdi di divisione. E non solo, mi ricordo che abbiamo fatto tante cose insieme, siamo andati anche in Toscana, siamo andati in giro nelle fiere a Reggio Emilia.
7-8 anni che abbiamo fatto diverse mostre.
Io ero spesso invitato anche lì, quando sono stata presidente dell'associazione artisti, ho invitato anche gli artisti a trentini a Bolzano, ho invitato anche l'Alfa Centauri di Parma, avevo i giornali pieni di diciamo di notizie, erano venuti anche personaggi importanti di lingua tedesca, però ho avuto l'ostilità di tutti gli artisti dell'associazione artisti, quindi anche l'associazione artisti invece di aprirsi rimaneva chiusa. Adesso c'è una certa fida che unisce Bolzano e Trento, però insomma non ho mai trovato questa apertura, non ho mai trovato. Io ho girato, le mie opere hanno girato, molte sono in giro, adesso appunto per l'età e anche perché tutto un po' è cambiato, però lo stesso mantengo contatti con gallerie che sono fuori di Bolzano.
Perciò diciamo sì, ecco, io diciamo questo discorso diciamo mi interessava proprio per la tua presenza nel parlare, perché io fra l'altro ho un po' la fissa che devi pensare che fino agli anni 50, primi anni 60 c'era un legame fra il mondo artistico sì, bolzanino e trentino. E poi in realtà quando diciamo sono state create le due province, no? Prima Bolzano, provincia autonoma, e poi Trento, in realtà si è elevato un muro invisibile ma che in realtà esiste, e non ci sono più stati rapporti fra artisti se non solo occasionali, diciamo. E prima invece c'era proprio uno scambio, perché io i contatti intendo come scambio di idee, di scambi di quello che si andava a fare, diciamo, che per conto mio era molto importante e sarebbe importante che adesso, però adesso è ancora più complicato perché c'è più il mondo in questi, specialmente con la globalizzazione, così c'è molto la mentalità individualista e sì, poco associativa,
è poco, certo.
È poco associativa, poco di collaborazione, cioè, e lì per esempio come la penso io, in realtà diventa una chiusura, perché uno sì, se non ha rapporti, non ha scambi con gli altri, diciamo, per conto mio sì, potrà fare anche delle cose molto interessanti, ma il contatto, il parlare, il vedere, per me è fondamentale anche per l'artista stesso, per quello che va a fare.
Allora, intanto volevo dire una cosa. Per 10 anni, insieme alla Rizzardi, abbiamo organizzato Donne e Ricerca, Frauenforschung, invitando le artiste di lingua tedesca. Ebbene, devo dire, io non ho mai avuto un richiamo, una risposta a questo. Cioè, soltanto una volta in Val Venosta sono stata invitata da un artista, altrimenti, cioè, gli sudtirolesi prendono e vanno. Capite cosa voglio dire? Sì. Prendono, sì. Vengono, scendono, non solo all'Austria, scendono. E come? Però un ricambio non esiste. E comunque si andava più d'accordo 30-40 anni fa che non adesso, c'era molta più collaborazione allora che non adesso.
Ecco, poi fra l'altro, lo posso anche dire perché ne conosco diversi, fra l'altro nell'ambito provinciale gli artisti di lingua tedesca sono ben sovvenzionati.
Molto sovvenzionati,
so che riescono a veramente a prendere diciamo degli aiuti monetari, diciamo, su tante iniziative, se fanno fiere, se fanno cataloghi, se fanno delle mostre fuori dall'Alto Adige, l'assessorato di lingua tedesca è molto magnanimo, diciamo, verso...
Hanno tutto. C'era la galleria di Bressanone, era stata lanciata e veramente resa una galleria a livello nazionale molto molto valida, però chi la gestiva è italiano e dopo un tot di anni se l'è presa il Kunstverbund, cioè prendono tutto quello che possono, non so se rendo l'idea, invece di cercare di aprirsi si stanno sempre più chiudendo.
Facciamo una pausa e poi...
Sì, anzi, no, così cambiamo anche discorso.
Caché comme un heureux présage, tu le sais, tu le sais.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Celestina. E volevi fare qualche osservazione sulla canzone che è passata?
Sì, mi ha fatto molto piacere. Molto piacere perché intanto perché va bene dire Parma è un po' come dire Francia, anche se Maria Luigia, la moglie di Napoleone, era austriaca, ma l'hanno rimosso tutti, cioè per noi Maria Luigia è Francia,
francese.
È francese. E non solo, ma anni fa venne messo in all'asta Vercelli un mio quadro, Il vestito rosso. Allora c'era ancora vivo mio fratello, tentò di fermare e non ci riuscì perché era un'asta televisiva, insomma praticamente l'hanno fatto passare di corsa, velocissimo questo quadro. Quest'anno da una gallerista che è venuta a cercarmi appunto per fare un contratto, così mi ha detto: lo sa dov'è il suo quadro? Non le posso dire da chi, ma le dico che è in Francia. Cioè questo vestito rosso è stato acquistato in Francia, era una fotopittura, e quindi speriamo che questa gallerista riesca a vendere altre opere mie in Francia, non lo so, è una speranza che ho quest'anno.
Direi che comunque
anche in altri paesi, ma in comunque quello quando mi ha detto che ero in Francia ero contenta. Ecco, poi
ma così. Direi che comunque se in questo periodo, fra l'altro molto disastrato per l'arte, se diciamo c'è ancora delle persone che diciamo hanno la volontà di cercare, per cercare di andare avanti, perché in questi due anni è stato un disastro dal punto di vista artistico,
sì.
Direi che sei tutto sommato sei fortunata, e io ti spero di avere una collaborazione proficua, diciamo, perché se c'è una persona che ti segue chiaro è meno pesante, perché l'artista che deve pensare a fare un po' tutto è abbastanza sì. Complicato. Se c'è sempre invece una persona che sia un critico, che sia un gallerista, che comunque ti dà una mano, così diventa sicuramente meno pesante, perché certe cose diciamo non devi pensarle tu personalmente, tu in realtà devi pensare.
Ormai non ci penso più. Però vedi, c'è una cosa che io ci ho rimesso, perché allora gallerista a Roma molto importante, Piazza di Spagna, a un certo punto io mi lancio in un lavoro tutto originale sul mio cane, con un libro, ci ho spinto tantissimo. Glielo mando e lei dice: bello sì, ma non è vendibile. Allora, se prima mi aveva portata a Berlino, in Friedrichstrasse, mi aveva tenuta a Roma, mi aveva fatto fare delle cose incredibili, mi ha toppato perché non le piaceva quel lavoro. Capito come fa un gallerista? Non è vendibile.
Il gallerista l'aspetto
cioè, però io non sono mai riuscita a fare qualcosa che mi venisse chiesto. Io ricordo, avevo fatto un quadro azzurro che piaceva molto in azzurro, me l'hanno chiesto sul giallo, non sono riuscita, cioè non c'è niente da fare, questo o io ho la mia ispirazione e riesco a concretizzare, altrimenti c'è il dramma del vuoto.
Comunque, diciamo, tu in realtà sei passata, diciamo, dalla pittura alla fotografia, alla scultura, a tantissime installazioni.
Sì.
E comunque io sono convinto che comunque, diciamo, l'aspetto concettuale, psicologico in tante opere, per conto mio, è presente.
Sempre
sbaglio?
Quello concettuale.
Sbaglio?
Sì, non tanto psicologico. Quello psicologico
concettuale
può esserci o non essere. Per esempio, quello concettuale. Concettuale è la tecnica, perché io sono... Allora, per esempio, adesso c'è un'opera che io ho esposto ultimamente al Trevi con altri artisti, quando ci hanno scelti per scegliere gli artisti, che io, insomma... di Bolzano, eccetera. Ora, questo papavero che è stampato in serigrafia non è fotografato, è un papavero che è stato attraversato dalla luce e quindi è come se fosse vero, un vero papavero attraversato dalla luce, quindi diventa una rifrazione. Dopo, in un secondo momento, viene fotografata la rifrazione. Cioè, io faccio tutta una serie di operazioni di luce in modo da ottenere degli effetti.
Ecco. Direi che la luce è, comunque, ecco, però io, è abbastanza fondamentale.
Tutte le mie sculture sono a quattro dimensioni, perché le mie sculture, se non c'è la luce, perdono una dimensione. Perché sono fatte in modo tale che diventano diverse, perché c'è acciaio, pietra e plexiglass. Il plexiglass attraversa la luce. Quindi a seconda, se c'è la luce, la scultura vive, se non c'è la luce, la scultura torna dentro di sé. Cioè, quindi io ho sempre inseguito la luce. Poi, vabbè, posso dire, prima sono passata, ho fatto il periodo tedesco degli angeli, il periodo germanico di Monaco, così, poi il periodo fiorentino, mi ricordo la danza degli aironi, quello era ancora sul tipo transavanguardia, parliamo ancora di tempi passati, e poi dopo sono arrivata alle sculture con la luce, poi al materico, e mi ricordo che lì ci siamo incontrati, perché anche voi lavoravate sul materico. E quel che non ho combinato mettendo resine, gessi, di tutto. Per esempio c'è un quadro su alluminio, questo, perché ho lavorato anche sull'acciaio, tutto fatto come a mosaico di frammenti che ho costruito io di gessi con colori, eccetera, terre, che riprende, quella sarebbe l'infanta. Allora noi diciamo, ma come l'infanta? Cioè, qui c'è, sono dei... No, perché sono i colori del vestito dell'infanta che io ho riproposto in questa chiave così contemporanea, insomma. E lo stesso anche Marte ho fatto con quel colore, però fatto di gesso sull'acciaio. Insomma, faccio sperimento, quindi...
No, tu se, diciamo, hai sempre sperimentato. Comunque,
sì, qualcosa è andato bene, qualcosa è andato bene.
La sperimentazione... La sperimentazione per me è importante, perché è quella che ti fa andare avanti, perché comunque l'utilizzo dei materiali così è abbastanza importante, non fossilizzarsi solo in una tecnica sola. Ecco, io sono piuttosto contrario, diciamo, da questo punto di vista. Attualmente cos'è che fai? Perché diciamo
adesso, sì, attualmente. Allora, okay. Il penultimo grande lavoro è stato The Roseline, la linea femminile, e lì ho usato la fotografia, foto e pittura, ma la fotografia di tipo analogico, cioè la fotografia con la macchina,
quella
classica.
Quella vecchia.
Poi mi sono invaghita del cellulare, perché il fatto di poter fotografare mentre cammini, ti viene una parola, è come se fosse una sorta di poesia visiva. E allora ho fatto una prima mostra che si chiama Il lupo e il poeta, dove ho come costruito dei cellulari con delle foto bruttine, perché naturalmente quei primi cellulari certo non offrivano grandi fotografie, però volevo significare che ognuno di noi in questo periodo storico è un po' lupo, è un po' poeta, cioè che esprime attraverso questo Facebook, esprime se stesso in forma emozionale, in forma poetica, no? nel raccontarsi agli altri. Quindi volevo anche fare capire come siamo connessi, come siamo collegati, come tutto si sta trasformando. Poi da lì sono passata a un lavoro che si chiama, questo è un po' complicato, lo posso spiegare lo stesso?
Vai, lo stesso.
Allora, ho fatto delle foto dei tessuti, anzi la mostra era a Trento, a Castello del Buonconsiglio. Ho fotografato questi tessuti fiorentini rinascimentali e questi tessuti arabi rinascimentali. Poi li ho tutti sviluppati in fotocopie a quattro, in fogli normali, ecco, e ne ho fatto una composizione, sono tre opere, una composizione a seconda dei colori, di come stavano, no? di quello che diceva l'insieme. Dentro però ad alcuni di queste fotocopie ho messo delle poesie mie, ma in stile haiku o in stile tanka giapponesi, delle altre mie poesie, in alcuni addirittura poesie in sistema binario, cioè come perché era un percorrere i confini nel senso dello spazio e del tempo, anche se sappiamo che il tempo non esiste, non è altro che velocità dello spazio, ma quindi c'era viaggiare i confini, ecco, quindi i confini stavano in questi due mondi, nei tempi, nelle parole, e in più li ho riempiti di francobolli. E mi ha aiutato la mia amica Anna, ho trovato una collezione di mio marito di francobolli, quindi indiani, cinesi, sudamericani, così, e in queste opere sono inseriti i francobolli. Il francobollo non si usa più, però era il modo di comunicare. Quindi viaggiare i confini, ecco, è un'opera così.
Ma con quello che mi hai detto, diciamo, io ho cercato di far frullare un po' il mio cervellino, ma direi che comunque, diciamo, con l'opera che hai spiegato, comunque c'è sì sicuramente l'aspetto concettuale, però c'è anche, fra l'altro, una corrente artistica che proviene un po' dal mondo tedesco, che è l'arte fluxus.
Perché, certo, perché io ho seguito molto Fluxus.
Ecco, perché questa opera qua, io direi che certo, è sicuramente un'arte Fluxus, che comunque, bene o male, diciamo, proviene dal mondo tedesco e poi ha avuto contatti col mondo italiano, sì. Diciamo, è una corrente che tutto sommato esiste anche adesso, perché diciamo non è che ha avuto un termine, ci sono artisti, sì, no, diciamo, che questo concetto di che poi comunque è un concetto di riprendere molto dal Dada, dal pop, cioè, sì, diciamo, vanno, sì, a citare, diciamo, correnti artistiche storiche messe assieme, che diciamo il concettuale che ha dato, diciamo, a questa corrente Fluxus, che comunque è una, per conto mio, molto importante, che esiste, ci sono tantissimi artisti che fanno delle cose interessanti e spesso comunque artisti che, diciamo, l'aspetto mercantile, l'aspetto dell'immagine, diciamo, non interessa molto, però sono molto produttivi e sono anche molto creativi e stimolano anche tantissimi, sì, artisti. Io ne ho conosciuti diversi e sono, diciamo, persone molto creative che continuano a sperimentare e cercano di mettere insieme e creano comunque delle cose molto diciamo stimolanti, che fanno pensare alle persone, perché diciamo non non è solo vedere i colori, vedere le forme, vedere i segni, ma bisogna
fa pensare.
Cioè, bisogna pensare sopra, perché sennò non diciamo che poi comunque l'artista lancia l'idea, poi una persona ci può vedere delle altre cose, però l'importante è mandare una bella idea.
Sì, poi siccome adesso ho interrotto con le installazioni proprio per via dello spazio occupato, del costo, e tutti tagliavano sulle strade di notte con la loro ombra. Su alcune di queste opere ho scritto dei versi.
Giusto perché tu usi anche comunque, sì, usi anche la parola.
Sì, la parola, infatti, fino a che l'ultima è quando io dico fa che la nostra utopia non si perda, perché è come se in questa solitudine queste parole fossero rivolte a un interlocutore, fossero rivolte all'altro, quindi a qualcuno che cogliesse questo bisogno di relazione, di affetto, non so, di amore, chiamiamolo come vogliamo in questo tremendo lockdown. Ecco, è così, alla ricerca quindi di un'utopia di esistenza, un'utopia che è l'arte, un'utopia che è la salvezza.
Facciamo l'ultima pausa, poi facciamo gli ultimi 5 minuti, perché vedi che ormai un'ora è volata, ma vedo che sono uscite delle cose molto interessanti.
Questa volta te lo leggo negli occhi, mentre una canzone scende le scale. Ci guardiamo come non fanno gli altri, e ci piace se la notte rimane come un velo di seta sulla pelle che somiglia alla creta. E io spero che nessuno ci veda, niente male tanto come noi che neanche stanno insieme. E se ti dico una bugia tu non ridere, non dimenticare mai, non mi uccidere. Per trovarti girerei mille isole solo per sfiorarti ancora. Che sogno incredibile, i tuoi occhi misteriosi come quei sospiri sulle labbra. Portati via dal vento stasera, chissà dove sei. Faccio appoggi coi pensieri miei, guardo il mare e poi un po' mi ci perdo. E allora che sogno incredibile, i tuoi occhi. Questa volta forse ne usciamo a pezzi, ci insultiamo in un messaggio vocale, tanto poi torniamo sui nostri passi e scappiamo dallo stesso locale. Dall'uscita sul retro, la luce passa da una porta di vetro, restiamo al buio eppure ancora ti vedo. Niente male per due come noi che neanche stanno insieme. Che sogno incredibile, i tuoi occhi misteriosi come questo. Autoradio segna l'ora, questa notte siamo solamente noi per strada. E non dire che sono stato sempre io a decidere. L'amore porta guai, solo ghiaccio, niente lime. Sempre tutto da rifare come te, nessuno mai. Non dimenticare mai, non mi uccidere. Se ti dico una bugia tu non ridere. Che sogno incredibile, i tuoi occhi.
Allora, io... Anche qua, mentre parlavi dell'opera che hai fatto nel periodo, diciamo, di chiusura per questo Covid, il mio cervellino ha cercato di arrivare a un po' a una conclusione, e direi che è molto interessante che, diciamo, anche di un aspetto negativo che esiste, diciamo, della vita, perché è chiaro, non le cose... Purtroppo non è detto che vada sempre bene, ma anche con questa situazione così, diciamo, la tua creatività è riuscita a riversarla, diciamo, dal punto di vista artistico, e perciò diciamo far pensare a quello che succede, però non in modo così diretto, perché è una cosa brutta così. Per conto mio, comunque, quell'opera che hai fatto, comunque bene o male hai anche lanciato un po' di luce, di in uscita di, sì. di quello diciamo che sta succedendo. E come dico, una soluzione del genere è veramente interessante, e comunque ribadisco che sei veramente un'artista contemporanea che cerca di vivere quello che succede, perché la vita è fatta in un certo modo, però riuscire a riversarlo dal punto di vista artistico non tutti riescono a farlo, perché io so per esempio gente che questa chiusura, diciamo, non hanno fatto niente, si sono chiusi, si sono fatti prendere, invece riuscire a capire che l'arte comunque è un mezzo che invece può essere positivo per la vita è importante, diciamo. E, progetti che hai, diciamo,
allora,
ne hai?
Sì, beh, innanzitutto gli dico, ma vorrei ringraziare la mia amica Anna, che mi è stata vicina nel darmi la forza, insomma, della realizzazione di queste ultime opere. Anche un'altra persona, Noris, perché io non avevo i soldi per le cornici, mi sono accorta che costavano troppo, e Noris ha comprato due quadri che sono piaciuti, li ha regalati, insomma, va bene. Però questa volta la poetica del cemento è uscita, anche l'incorniciatura del Viaggiare ai confini sono uscite in pari, perché c'è anche quel problema. Detto questo, ringrazio anche Tiziana, perché a suo tempo valorizzò il fatto che io mettessi le parole insieme alle immagini. Ecco, quindi diciamo ho avuto vicino delle persone che mi hanno aiutata, mi hanno sostenuta. Qual è il mio progetto? Allora, ora io ho un progetto che è un continuum, che si chiama WhatsApp Chat nell'epoca del Covid, ed è un dialogo scritto, un lungo dialogo fra un artista e un fotografo. Effettivamente anni fa incontrai un fotografo spagnolo sulla passeggiata, insomma da lì mi è venuta l'idea, ecco. E il lavoro è sugli alberi, quindi ci sarà una parte scritta e una parte di fotografie che farà un mio amico, conoscente, fotografo, e insieme pubblicheremo questo lavoro. Qualche fotografia l'ho fatta anch'io, non so se le metterò oppure no. Ecco, però questa è un'idea, quindi di fare il dialogo e di mettere le immagini. Poi un'altra invece che ho, tutta mia, quindi è quella di riprendere in mano la tela, riprendere in mano la tela, e siccome c'è tutta una storia sull'azzurro, perché l'azzurro, il primo azzurro, vabbè, il lapislazzulo afgano, poi c'è il blu egizio, poi noi facevamo l'azzurro con dell'erba, cioè si nei campi si coltivava questa erba che poi trattata in un certo modo dava l'azzurro, ed era anche un colore che questa erba poi veniva venduta, insomma, nei mercati, ecco. Poi alla fine però è arrivato il blu dal nord che ha spiazzato completamente l'economia dell'azzurro fatto in casa. Allora non lo so, vorrei fare qualcosa che ha a che fare con l'azzurro.
Allora, l'unica cosa che posso dire è che comunque l'azzurro blu è, diciamo, nell'ambito, diciamo, della storia dell'arte, è il colore che diciamo, gli artisti di bottega, che si fossero famosi o non famosi, quando facevano il contratto da committente, mm-hmm, erano il primo colore che mettevano in lista perché era il più costoso.
Appunto, era costosissimo.
Perciò riprendere questo concetto dell'azzurro, sì, del blu, direi che è una bella idea vincente.
Perché dall'apislazzulo ad azzurro egizio, all'erba che coltivavano per ottenere, finché arriva quello dal nord che spiazza, cioè anche l'economia legale, cioè, quindi vorrei riprendere l'azzurro proprio per valorizzare. Infatti, se noi vediamo i quadri, io sono andata a Roma, ho visto Giuditti Oloferne, vabbè, insomma, Palazzo Barberini, ma se ne vede pochissimo di azzurro. Se noi guardiamo i quadri del Rinascimento, dove abbiamo il massimo della pittura italiana, c'è pochissimo azzurro, perché l'azzurro era poco e costosissimo.
Allora, io ti ringrazio della chiacchierata, della tua venuta in radio.
Grazie.
E auguri, diciamo, per un auguri proprio azzurro blu, fra l'altro
blu.
È il mio
blu.
Colore preferito.
Ah, ecco.
Ringraziamo Vito, venerdì prossimo salta, perché ho un impegno di coordinatore alla Kurt Grenz a Rovere della Luna, perciò ci vediamo venerdì 8. Arrivederci agli ascoltatori.
Grazie. Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT, Radio Music Trento.